10:44 al telefono in corrispondenza diretta con Barcellona. Una buonissima giornata, Victor, dall'altra parte del telefono. Ci senti?
Buona giornata a tutte e tutti.
Benissimo. Allora, oggi ti chiederemmo diciamo due cose: di partire magari con gli argomenti che molto male vengono affrontati anche dalla stampa di casa nostra stamattina, ovvero sia sostanzialmente l'esilio belga di Puigdemont e le ultime novità sulla sua situazione e su come si comporterà. E poi, cosa che forse ci interessava ancora di più e che invece è decisamente censurata dai media nostrani, quello che sta succedendo a Barcellona e in Catalogna, in particolare le forme di resistenza che si stanno sviluppando di fronte a una repressione statale che ci sembra di capire stia aumentando un po' il carico, e in particolare questi comitati di difesa della Repubblica di cui abbiamo parlato più volte nel corso delle scorse chiacchierate, come si stanno comportando. Ma insomma, cominciamo da Bruxelles magari per capire un po' il panorama generale.
Beh, la situazione di Bruxelles è che il presidente Puigdemont è ancora a Bruxelles. La decisione del giudice belga di fare un'estradizione e di portarlo in uno stato spagnolo è stata in pratica parzialmente non accettata, nel senso che per una serie di questioni abbastanza complesse il giudice dell'Audienza Nazionale Alameda aveva chiesto l'estradizione a Puigdemont, visto che i reati per cui lo si accusa è essenzialmente malversazione, sedizione e ribellione. Questi reati non sono considerati, diciamo, europei a livello internazionale, quindi sono più di una questione prettamente nazionale. Quindi, per cercare di bypassare questa problematica di chiedere un'estradizione per qualcosa prettamente nazionale, ha anche cercato di dire che era un problema di corruzione. Il giudice in realtà poi ha considerato che non c'erano gli estremi per fare un'estradizione, resta nel territorio belga con il controllo della polizia in attesa dei possibili sviluppi. Sono anche successe delle cose carine, nel senso, durante la conferenza stampa che è stata fatta giustamente agli organi ufficiali e alle istituzioni belga, si chiedeva se stavano ammanettati Puigdemont e gli altri, e la risposta è stata: essendo delle persone abbastanza pacifiche e che non mettono in pericolo nessun poliziotto, nessuna persona attorno a loro, non c'è bisogno assolutamente di mettergli delle manette o trattarli come dei criminali pericolosissimi per l'ordine pubblico. Quindi in realtà loro sono lì, sono lontani dalle famiglie, sono in attesa di vedere come proseguirà. Giustamente stamattina Puigdemont ha fatto un'intervista dal Belgio alla televisione catalana per cercare anche di risolvere un pochettino la questione delle elezioni del 21 dicembre. Si stava parlando di fare delle liste separate, Esquerra Repubblicana forse voleva candidarsi da sola, in parte anche Santivilla, che è l'unico, diciamo, degli 8 consiglieri e ministri catalani che era stato arrestato, che ha potuto pagare la sua fiesta, quindi la quota per tornare in libertà di 50.000 euro. Si voleva candidare solo per il partito del PDeCAT. Il presidente Puigdemont invece ha fatto una grande proposta di fare una grande lista unica, come una, non so come dirlo, una marca bianca, una cosa più ampia e generale, che può prendere, diciamo, dal PDeCAT fino alla CUP, includendo anche l'area dei Comuns, quindi il Podem catalano, che giustamente ieri ha visto il segretario generale di Podem, Dante Fachin, dare le dimissioni da Podemos e stracciare anche la tessera del partito. Quindi la situazione ora avrà una serie di risvolti anche politici per capire come prepararsi per la campagna elettorale delle elezioni del 21 dicembre. E più o meno questa è la situazione. Ogni giorno vedremo come si posizioneranno le diverse forze in campo e come cercheranno di fare una risposta istituzionale alla questione nazionale catalana, che, anche se in una situazione un po' di stallo, continua un livello di mobilitazione importante.
Questo anche perché c'erano delle forze come la CUP, che mi sembra di ricordare, insomma, ci fosse dibattito all'interno se partecipare o meno a queste elezioni, da un lato, e dall'altra poi c'è chi a Madrid e dintorni sta iniziando a pensare sempre più pesantemente, diciamo, a una possibile illegalizzazione di alcune forze politiche, in primis ovviamente la CUP.
Sì, essenzialmente la CUP, la prima dichiarazione che ha fatto quando è uscita fuori la questione delle dell'applicazione del 155 e delle elezioni del 21 dicembre ha detto no, non ci candideremo, forse in maniera anche un po' troppo frettolosa, però vabbè, Cupa a volte è un po' così, è molto impulsiva. E sì, è arrivata una prima denuncia fatta da una persona individuale che chiedeva l'illegalizzazione della Cupa, probabilmente non verrà assolutamente considerata perché mancano delle basi legali, però non lascia presagire nulla di nuovo. Per questo anche si sta iniziando a parlare di fare una grande lista unica come una marca, come una cosa più generale che non sia strettamente un partito, quindi possa un pochettino sfuggire da questa dinamica dell'illegalizzazione dei partiti politici. Staremo a vedere un pochettino come si muoveranno gli equilibri all'interno. È abbastanza interessante giustamente il fatto che Esquerra Repubblicana voleva inizialmente in parte un po' andare da sola perché vorrebbe forse vincere le elezioni chiedendo la presenza della CUP. L'espulsione, l'autoespulsione di Dante Fascina amplia il fronte delle persone comunque a favore di una repubblica o per un cambio sociale o per un cambio anche nazionale, quindi gli equilibri potrebbero cambiare un pochettino. Vedremo un attimino come andrà, e probabilmente questa che è l'unica opzione per cercare di difendere questa proclamata repubblica, che poi in realtà non è mai entrata realmente come dire nella quotidianità delle persone, che continuiamo vivendo dentro la monarchia, potrebbe essere l'unica soluzione, quindi una lista unica che sia molto più ampia e che prenda anche buona parte del consenso di Catalogna Sica Spot, dell'area del Comuns, quindi persone che sono sempre più repubblicane però non si erano mai posizionate chiaramente a favore di un processo di indipendenza chiaro.
Senti, questo allora in ambito diciamo di politica generale, che cosa si muove invece per quel che concerne i movimenti di base, in particolare questi come questi CDR di cui abbiamo parlato tante volte? E poi un'altra cosa che ti volevamo chiedere, attualmente diciamo l'organizzazione amministrativa del governo catalano qual è? Cioè c'è un'amministrazione controllata? Come funziona adesso la vostra vita quotidiana in un contesto abbastanza bizzarro dal punto di vista istituzionale?
Allora, sulla questione dei CDR diciamo che questa è stata questa è la settimana della libertà, così anche chiamata da NSA Omnium. Quello che hanno fatto essenzialmente i CDR ieri e faranno anche domani saranno una serie di mobilizzazioni per poi arrivare alla grande manifestazione di sabato pomeriggio. Domani è giustamente stato convocato dall'intersindicale uno sciopero generale che probabilmente non avrà gli stessi numeri e la stessa presenza del 3 ottobre, del grande sciopero dopo gli attacchi da parte della polizia spagnola al referendum del 1 ottobre sull'indipendenza della Catalogna, però comunque c'è ancora abbastanza fermento. Ieri molti CDR hanno fatto una serie di tagli autostradali, tanto la mattina come la sera. Oggi è un giorno un pochettino più calmo, probabilmente domani ritroveremo una serie di dinamiche tra cui picchetti, blocchi delle autostrade, una grossa manifestazione. Loro si stanno già iniziando a convocare, una sicuramente a Barcellona, ci saranno anche a Girona, Mataró e in altre città di tutto il territorio catalano, per cercare comunque di chiedere la libertà dei prigionieri politici e per continuare questo processo verso la difesa della Repubblica. La cosa interessante di CR è che venendo dal basso sono abbastanza autonomi, nel senso scelgono loro che strategie, che pratiche, che dinamiche utilizzare, quindi non è la stessa dinamica che possiamo vedere nell'Assemblea Nazionale Catalana, dove effettivamente c'è un'organizzazione molto più verticale, molto più dall'alto verso il basso. Ed è anche molto interessante perché giustamente nei CDR, nei comitati di difesa del referendum, ora della Repubblica, entrano anime fortemente diverse, dalle anime più libertarie, dall'anime dell'associazionismo dei quartieri, dall'area più diciamo del movimento indipendentista, della sinistra indipendentista. Sono abbastanza varie e abbastanza eterogenee nella loro composizione, e continuano essenzialmente questa continua mobilizzazione, anche forse a bassa intensità perché essendo limitate spesso a quartieri molto piccoli non riescono a muovere grossissime quantità di persone, però continuano a mantenerle attive nei momenti di picco, quindi probabilmente ci aspetteremo una grossa manifestazione sabato, che sarà la manifestazione che concluderà questa settimana della libertà, in cui parteciperanno anche tutte le grosse associazioni, NSA Omnium e quant'altro. Poi l'altra questione era quella della burocrazia e del funzionamento delle istituzioni. Diciamo che considerando il fatto che le elezioni sono state posizionate al 21 dicembre, quindi con un margine molto molto limitato di tempo rispetto alle ipotetiche visioni di un'applicazione del 155 che includeva 6 mesi di controllo fino a 9 mesi, è abbastanza chiaro che la macchinaria e l'apparato burocratico continua nella sede di Tikomoto, nel senso è come se fosse un governo in funzione che non fa granché, però continua nella sua dinamica. Attualmente non sono uscite nuove informazioni rispetto, non lo so, a dei tagli economici in alcuni settori come sociali, come era già successo prima dell'1 ottobre, quando ci sono state anche le azioni al Dipartimento di Economia o delle gestioni sociali ed economiche fatte per impedire il referendum. Quindi da qui la sensazione è abbastanza neutra, nel senso non abbiamo l'esercito per le strade, non è possibile, si possono ancora togliere i soldi dai bancomat, la gente vive una situazione, diciamo, di strana tranquillità, nel senso c'è molta mobilizzazione, si continua a parlare della Repubblica, di come risolvere questa questione, ci sono dei prigionieri politici e sono anche parecchi, perché ora sono 9 in totale in attesa di un giudizio per una serie di delitti abbastanza curiosi, però dentro la quotidianità non nessuno dei problemi, non lo so, a fare la carta d'identità o a dover avere i soldi per andare a comprare qualcosa. A livello di istituzione tutto continua in maniera abbastanza normale, le scuole funzionano comunque, quindi è una situazione un po' strana, nel senso.
Immaginiamo, insomma, nel senso che appunto è difficile anche ipotizzarla, almeno stando qui in Europa occidentale, magari in altri paesi del sud del mondo è una situazione più conosciuta. Senti, un'ultima cosa poi riguardo alle mobilitazioni. Allora, sabato ci sarà questa grande manifestazione a Barcellona, sappiamo che ce n'è stata una abbastanza imponente, nonostante si sia tenuta sotto il nubifragio in quella di Bilbao nel Paese Basco. Ci sono situazioni simili, magari diciamo con numeri più ridotti, visto che poi il Paese Basco è un luogo molto speciale nello Stato spagnolo, in altre parti dello Stato, oppure insomma la pressione delle autorità è tale che in questo momento c'è l'unione sacra nei confronti del regno e nulla si può muovere, insomma c'è qualche vagito dissonante oppure no?
No, c'è anche stata una manifestazione abbastanza importante a Madrid sabato, se non sbaglio, in cui inizialmente c'erano circa 800 persone, poi in realtà sono andate ad aggiungerci sempre più persone fino ad arrivare a numeri che parlavano di qualche migliaio di persone. Quindi anche, diciamo, nella capitale del regno ci sono delle voci di disaccordo rispetto alle politiche fatte tanto dal governo del PP quanto al posizionamento di alcuni partiti. Soprattutto anche per esempio il Partito Socialista, che sta iniziando un pochettino, dopo aver dato sostegno all'applicazione del 155, sta cercando un pochettino di non macchiarsi e dire vabbè sì, però lo sta facendo il governo di Rajoy. L'abbiamo visto anche in manifestazione a Madrid ed è una cosa che sicuramente è positiva e piacevole, perché vede la possibilità di avere più gruppi, diciamo più sostegno a livello di tutto il territorio. È anche vero che la situazione territoriale è abbastanza importante, nel senso sicuramente ci sono manifestazioni a Madrid, però sarà abbastanza difficile vedere grosse manifestazioni massive in altre città del territorio dove la visione nazionale come unica domina in tutte le aree da destra a sinistra. Quindi immaginarsi una manifestazione, non so, a Valladolid è poco probabile, semplicemente. Certo. Ma abbiamo visto qualcosina e spero che la cosa continui, anche perché una cosa che sempre si è detta da parte del territorio catalano, dei repubblicani catalani, non di Esquerra Repubblicana, ma dalle persone che vogliono una Repubblica catalana, che la volontà è rompere lo Stato-Nazione, rompere queste catene del regime del 78 per permettere che tutto il regno spagnolo, che tutto lo Stato spagnolo possa diventare poi una Repubblica, quindi faccia un avanzamento collettivo a livello storico. Quindi la volontà qui è non indipendizzarsi per stare per i fatti propri, ma per aprire un processo su un territorio molto più ampio in funzione anche delle forze sociali, della volontà di ognuno, anche perché i repubblicani ce ne sono sempre stati, la Seconda Repubblica è una presenza importante nella memoria di molti, potrebbe essere un meccanismo per aprire una porta e permettere a tutti di ricostruire una società, almeno togliendosi dalle scatole un re, che è comunque una cosa che a me dà abbastanza fastidio.
Sì, questo a prescindere, diciamo, dal sentimento indipendentista di chiunque.
Sì, assolutamente.
Sì, anche
io penso di fare ancora una bella fantasy con il re, i maghi, il ministro dell'interno che fa un onore alla Vergine Maria perché l'ha aiutata nel suo lavoro di ministero degli interni, quindi queste cose sono un po' strane. Forse questo cambio nazionale potrebbe permettere a tutti di ristrutturare la società in una maniera un pochettino più equa.
Sì, insomma, anche perché poi stiamo parlando del minimo sindacale, ecco, non di molto di più. Fra l'altro, poi diciamo una questione che qui spesso mai viene affrontata è che, diciamo, vicino alla Catalogna ci sono altre due regioni che comunque parlano una lingua che è quella che si parla in Catalogna, che hanno relazioni storiche, politiche e culturali dirette con la Catalogna. E insomma, quindi il quadro è ancora più complesso di quello che viene dipinto generalmente, no? Che ci stanno, insomma, la vicenda Baleari e Valencia, che non è proprio di secondissimo piano.
No, sono questioni complesse tanto a livello politico come anche a livello in parte partitico. Nel paese valencià, che giustamente ha tutto questo fenomeno molto particolare che è il valenzianismo, quindi questo rivendicare la lingua valenziana non come un dialetto della stessa lingua che si parla in Catalogna nel paese valencià, però come una lingua sé stante, quindi con una cultura sé stante, a volte con tendenze abbastanza un pochettino più diciamo razziste, xenofobe, di destra. Sono fenomeni differenti. Infatti abbiamo visto nella diada del 9 ottobre, che è la giornata in cui si ricorda la giornata della sconfitta del paese valencià, una serie di aggressioni fatte dall'estrema destra a indipendentisti valenziani e catalani che cercavano in pratica di tessere non so come dire, una rete di supporto tra persone che parlano la stessa lingua e che possono cercare così di sviluppare un progetto comune su un territorio che ha una cosa in comune, che è la lingua. Le isole Baleari hanno una difficoltà ulteriore, che è il mare di mezzo e il fatto di essere non solo Baleari Pitiusse, quindi isole separate che sono molto importanti a livello culturale. Buona parte della cultura popolare anche del territorio catalano in parte è legata grazie alla difesa della lingua culturale delle isole Baleari, però manca questa costruzione di progetto politico e diciamo in parte anche questo progetto indipendentista, almeno per alcuni, soprattutto per la sinistra indipendentista pancatalanista, anche l'intenzione un pochettino di unire tutti i territori, i cosiddetti paesi catalani, quindi i territori in cui si parla catalano, in cui ci sono elementi culturali importanti. Poi da lì nascono tutti i dibattiti, nel senso, se un giorno Catalogna sarà indipendente, cosa faremo col paese valenziano? Lo faremo uno stato unico, però sarà centralizzato in Barcellona, non andrà, ci vorrà una repubblica federale dentro i territori dei paesi catalani. Ma questi sono altri dibattiti un pochettino con un orizzonte temporale molto più lontano rispetto all'emergenza e all'urgenza di questi giorni.
Beh sì, insomma, ci sarà tempo ci sarà abbastanza tempo per discutere poi di queste vicende nel futuro. Va bene, Victor, se non ci sono altri aggiornamenti, allora noi a questo punto ti salutiamo qui e ci risentiamo per fare la cronaca di questo weekend e soprattutto di questa manifestazione di sabato, che immaginiamo, insomma, sarà moltitudinaria, anche perché sarà la prima vera grandissima manifestazione dopo, diciamo, i cortei unitari di una decina di giorni fa, no?
Esattamente, dopo le manifestazioni per la difesa dei due giorni semprigionati sarà di nuovo l'ennesima grande manifestazione, quindi vedremo come andrà a livello di numeri, a livello di presenza nelle strade, anche se già sapremo come probabilmente saranno le dinamiche pacifiche e non violente di tutte le manifestazioni che sono fatte in tutto il processo catalano.
Benissimo, ti ringraziamo, allora un abbraccio e un ringraziamento come al solito e ci risentiamo fra